qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ministro Zarif, tentativo di rapimento da parte dell'Iran? Accuse visibilmente ridicole. BBC licenzia giornalista palestinese a causa di tweet contro il regime sionista. Emirati aprono ufficialmente ambasciata a Tel Aviv. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 17 luglio 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui fra seguito una breve nota di commento che riguarda proprio Canada, un horror senza fine. Dopodiché potete ascoltare proprio la rubrica di oggi. Prima di passare alle notizie vorrei ricordarvi che in base al calendario lunare oggi coincide con il massacro dei pellegrini iraniani da parte del regime dell'Arabia Saudita, che si macchiò di uno dei crimini più crudeli e inverosimili della storia dell'Islam mondiale, l'assassinio di oltre 270 pellegrini iraniani intenti ad assolvere alle cerimonie dell'Hajj il pellegrinaggio islamico. Un venerdì, quel 31 luglio, che finì in un bagno di sangue e portò al martirio di centinaia di pellegrini iraniani colpevoli di aver effettuato il rito islamico, detto Berat al-Mushrikin. Il fatto sembra incredibile ancora oggi, considerando che, secondo l'Islam, le zone del pellegrinaggio islamico sono zone sacre dove è assolutamente vietato qualsiasi spargimento di sangue, e persino gli arabi, i selvaggi preislamici, rispettavano tale questione. E questo crimine fu così ferrato che gli agenti dell'Arabia Saudita, gli autori della carneficina, non risparmiarono nemmeno le donne, che costituirono la metà dei martiri. È inutile dire che il crimine orrendo dell'Arabia Saudita venne accompagnato ad un silenzio ancor più criminale della comunità internazionale.
Ed ora passiamo alle notizie in primo piano. Una notizia dal nostro paese. Il ministro degli esteri iraniano, reagendo alle recenti accuse lanciate dagli Stati Uniti contro l'Iran, le ha definite visibilmente ridicole. Mohammad Javad Zarif, ieri, in un suo tweet rispondendo a Washington, che ha accusato Teheran di aver pianificato un tentativo di rapimento, ha scritto: da un lato, i gruppi armati legati agli Stati Uniti pianificano l'omicidio dei leader di Venezuela e Haiti e dall'altro cercano di nascondere i propri legami con i criminali, accusando poi ridicolosamente gli altri stati di aver pianificato un'operazione di rapimento. L'alto diplomatico iraniano ha inoltre avvertito Washington: invece di accusare gli altri, occupatevi degli affari vostri. Ultimamente si gira sui social la notizia su Masih Alinejad, che sarebbe stata l'obiettivo di un presunto tentativo di rapimento orchestrato ai suoi danni da una rete di intelligence in Iran. Anche il capo dell'FBI di New York, William Sweeney, ha preteso che il gruppo dei rapitori avesse l'appoggio dell'Iran. E la specialista d'affari palestinesi per la BBC Monitoring, Tala Halawa, è stata licenziata il mese scorso a causa di un suo tweet in cui criticava l'offensiva sionista su Gaza del 2014, 3 anni prima di essere assunta dall'agenzia stampa inglese. Halawa, che è una giornalista palestinese, ha rilasciato una dichiarazione mercoledì e l'ha pubblicata in arabo ed in inglese sul suo account Twitter. Ha incolpato la BBC per il suo licenziamento immediato per capriccio di pro-Israele. Durante l'offensiva israeliana dei 51 giorni contro Gaza nel 2014, il regime sionista uccise più di 2.160 palestinesi, tra cui 55 civili in 48 ore, quando l'esercito sionista attaccò al Shejaia nella zona est della città di Gaza. Gli Emirati Arabi Uniti diventano il primo stato del Golfo Persico ad aprire un'ambasciata nella Palestina occupata. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno normalizzato le relazioni con il regime sionista lo scorso anno sotto gli accordi di Abramo elaborato dall'amministrazione dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'apertura dell'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, che si trova nella borsa di Tel Aviv, ha seguito l'inaugurazione dell'ambasciata sionista negli Emirati Arabi Uniti il mese scorso. Le USA hanno imposto ieri le sanzioni finanziarie contro 7 funzionari cinesi dell'ufficio di collegamento di Hong Kong. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato il 16 luglio sanzioni contro 7 vice direttori dell'ufficio di collegamento del governo centrale cinese a Hong Kong, accusati di aver danneggiato la libertà sull'isola. Nella stessa giornata Washington ha anche emesso un avvertimento alle società statunitensi rispetto ai rischi che corrono con le loro attività e le operazioni Hong Kong. L'avvertimento è stato emesso dal Dipartimento del Tesoro, di Stato, del Commercio e della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Il documento ha avvertito le imprese che operano a Hong Kong, che sono soggette alle leggi del territorio, inclusa la legge sulla sicurezza nazionale, in base alla quale alcuni cittadini stranieri, tra cui un cittadino statunitense, sono stati arrestati. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Linjian, aveva affermato la ferma determinazione del governo cinese ad opporsi all'interferenza degli Stati Uniti negli affari di Hong Kong. Zhao aveva ribadito che gli affari di Hong Kong sono questioni interne della Cina e che nessun paese straniero ha il diritto di fare osservazioni o interferire. Per la Cina, gli Stati Uniti dovrebbero attenersi al diritto internazionale e alle norme fondamentali delle relazioni tra paesi e smettere di interferire negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina. Zhao aveva concluso affermando che la Cina risponderà con fermezza e forza alle misure adottate dagli Stati Uniti. Il sito web ufficiale del Ministero della Difesa russo ieri mattina ha subito un attacco di DDoS, una notizia certamente degna di nota, visto che la pagina ufficiale del dicastero russo è rimasta offline per circa un'ora, lo riporta l'agenzia Nova. L'acronimo DDoS sta per Distributed Denial of Service, traducibile in italiano come interruzione distribuita del servizio, e consiste nel tempestare di richieste un sito fino a mettere metterlo fuori uso e renderlo irraggiungibile per gli utenti. E tra gli attacchi che colpiscono un'impresa ogni 5 minuti insieme ai malware e ai ransomware divenuti di attualità nell'ultimo periodo, in particolare con l'insorgere dei bitcoin e delle criptovalute attraverso cui chiedere un riscatto per poter riutilizzare i dispositivi informatici oggetto degli attacchi. Certamente è singolare il fatto che il sito del Dicastero sia stato attaccato a circa 3 giorni dalla sparizione delle pagine web del gruppo di hacker noto come Revil, ritenuti gli autori del massiccio attacco ransomware avvenuto all'inizio del mese negli Stati Uniti. E il segretario al tesoro americano John Yellen ha dichiarato che avremo molti altri mesi di rapida inflazione. Non sto dicendo che questo sia un fenomeno di un mese, ha detto in un'intervista a CNBC, ma penso che nel medio termine vedremo inflazione tornare a livelli normali, ma ovviamente dobbiamo tenerla d'occhio. E il premier dell'Iraq, Mustafa al-Kazemi, incontrerà il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca il 26 luglio, l'ha annunciato la stessa Casa Bianca. E per finire parliamo del calcio e mondiali 2030, una candidatura comune di Arabia Saudita e Italia per l'organizzazione dei mondiali di calcio del 2030. Questo quanto riportato dal sito americano The Atlantic, con i nuovi campioni d'Europa dell'Italia in cima alla lista dei potenziali partner del paese asiatico. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Canada, un orrore senza fine. Uccidi l'indiano, salva l'uomo. È il motto razzista adottato dalle scuole canadesi in cui i bambini indigeni subivano un'assimilazione violenta e spesso letale. Qualche giorno fa, in una delle tante fosse comuni sparse per il Canada, presso la scuola di Kamloops, sono stati rinvenuti i resti di 215 bambini nativi e sembra che il vaso di Pandora di un genocidio troppo a lungo taciuto sia stato scoperchiato. Uno sterminio metodico consumatosi tra il 1863 e il 1998 nelle scuole residenziali cattoliche del Canada, dove vennero internati 150.000 bambini nativi strappati dalle loro famiglie per mezzo di una serie di leggi razziali imposte dal governo canadese. Una vicenda nota dal 2008, tanto che l'11 giugno di quell'anno il primo ministro Stephen Harper chiese pubblicamente scusa per gli abusi inflitti alle popolazioni indigene. Dei crimini avvenuti nelle scuole religiose, di cui oggi finalmente tutti danno notizia, il 4 aprile del 2010 il Manifesto pubblicò un ampio reportage intitolato Genocidio canadese, seguito dopo qualche mese da un'intervista a James Fox, allora ambasciatore canadese a Londra. Ma nonostante le evidenze, quasi l'interno mondo mediatico snobò persino una conferenza stampa organizzata in quegli anni, dove alcuni sopravvissuti nativi delle residential school vennero a portare le loro dirette testimonianze. Ai tentativi di divulgare le notizie di quelle atrocità, oltre che un colpevole silenzio generale, seguirono per lo più reazioni che mettevano in dubbio e persino ridicolizzavano le denunce a esagerazioni giornalistiche o a invenzioni prive di fondamento. Vale la pena ricordare che su 118 residential schools, 79 erano cattoliche romane e dipendevano direttamente dalla Santa Sede.
La strage dei pellegrini iraniani alla Mecca. La fine del mese di luglio ricorda uno dei fatti verificatasi nel primo decennio seguente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Un tragico evento, ancora una volta orchestrato dai nemici dell'indipendenza dell'Iran. Il 31 luglio 1987, il regime dell'Arabia Saudita si macchiò di uno dei crimini più crudeli e inverosimili della storia dell'Islam mondiale: l'assassinio di oltre 270 pellegrini iraniani intenti ad assolvere alle cerimonie dell'Hajj, il pellegrinaggio islamico. Un venerdì, quel 31 luglio, che finì in un bagno di sangue e portò al martirio di centinaia di pellegrini iraniani, colpevoli di aver effettuato il rito islamico detto Birat al-Mushrikin. Il fatto sembra incredibile ancora oggi, considerando che, secondo l'Islam, le zone del pellegrinaggio islamico sono zone sacre dove è assolutamente vietato qualsiasi spargimento di sangue, e persino gli arabi selvaggi preislamici rispettavano tale questione. Questo crimine fu così efferato che gli agenti dell'Arabia Saudita, gli autori della carneficina, non risparmiarono nemmeno le donne, che costituirono la metà dei martiri. Ma cosa portò il regno saudita ad un così violento crimine, ovvero quello di uccidere oltre 270 pellegrini inermi nel suo territorio? Nella cerimonia islamica del pellegrinaggio, nel rito Birat al-Mushrikin, è obbligatorio dichiarare la propria indignazione nei confronti degli associatori. Nel 1987, in un'atmosfera incandescente dovuta agli sviluppi e dall'eco provocato dalla rivoluzione islamica in Iran, i pellegrini iraniani iniziarono alle 16:30 ore locali le loro cerimonie. Con loro vi erano anche tanti pellegrini non iraniani. Nella loro marcia trasportarono cartelloni con su scritte che condannavano gli Stati Uniti ed il regime sionista. Più avanti venne letto il messaggio dell'imam Khomeini ai presenti e dalle 18:10 la marcia e il rito religioso era sul finire. Alle 18:40 ore locali, quando le cerimonie erano praticamente finite ed i pellegrini iraniani e stranieri stavano tornando serenamente ai loro posti, iniziarono spari all'impazzata degli agenti sauditi, che sfociarono in pochi minuti in un bagno di sangue. L'aspetto terrorizzante di questo crimine fu il fatto che i feriti della tragedia non vennero soccorsi in base ad un piano prestabilito, elemento che incrementò ancora di più il bilancio delle vittime, per lo più anziani e per la metà donne.
È inutile dire che il crimine saudita
venne accompagnato ad un silenzio ancor più criminale della comunità internazionale. Ma storico fu il commento dell'imam Khomeini: se avessimo voluto mostrare al mondo islamico che gli attuali posseditori della Kaaba non sono all'altezza per ospitare i pellegrini e che questa gente non sa fare altre che garantire gli interessi dell'America e Israele e svendere il proprio paese a loro, non saremmo riusciti a mostrarlo così bene. Loro hanno costruito con le loro mani la loro vergogna. A seguito di quel crimine crudele, le relazioni politiche tra Iran e Arabia Saudita si interruppero e i pellegrini iraniani non si recarono più alla Mecca per un periodo. Nel 1991 il pellegrinaggio riprese, e riprese anche il rito di Birat al-Mushrikin, ossia dichiarazione di indignazione verso i miscredenti che si tiene nel deserto di Menà e presso Arafat. Purtroppo non fu nella storia del pellegrinaggio islamico l'unica azione abominevole e criminale della corona saudita. Nell'agosto 2015, nel corso delle cerimonie del pellegrinaggio, un'azione folle del principe ereditario saudita causò una calca dei fedeli che causò oltre 7.000 morti, tra cui ben 700 iraniani. Anche in quel caso, grazie alla copertura mediatica di parte dei media occidentali ed americani, la responsabilità dell'Arabia Saudita ed il fatto che la calca era stata provocata volontariamente al passaggio dei pellegrini iraniani venne celata. Anche in quel caso, gli agenti sauditi si rifiutarono di soccorrere i feriti iraniani, causando l'aumento incredibile del bilancio dei morti. Alcuni mesi prima, il crollo di una gru che lavorava in un cantiere aveva causato ancora morti e feriti. In generale, diversi eventi degli ultimi decenni dimostrano che gli amministratori del pellegrinaggio islamico, oltre a grandi punti deboli nel settore amministrativo, hanno anche una natura selvaggia e criminale che ha causato il martirio di centinaia e centinaia di pellegrini musulmani. Cari amici, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.